Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
8:33 ore della costa est, siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, questa mattina con Carlo Reglia e Andrea Pagani.
So, was there any bit of the cassata you didn't like?
You know that red bit that looked like fish roe?
I loved fish roe. That was my favourite bit.
What was it?
This series, Choc Tops and Cassata, takes a peek into the way Italian migrants got their fix of movies from the end of World War II to the advent of SBS in the early 80s.
There were about 16 Italian language cinemas.
Did they all show the same bad movie?
I think they all did, in fact.
I think if it wasn't for Greek and Italian cinemas, we probably would have lost them all.
When they came in, they didn't want one cassata.
E questo era il teaser del podcast in 5 puntate dal titolo Choc Tops and Cassata, che uscirà nei prossimi giorni, prodotto dai docenti di italiano e cinema della University of Melbourne Elisabetta Ferrari e Mark Nichols, insieme al comico e sceneggiatore italo-australiano Santo Cilauro.
Una serie che ci riporta indietro nel tempo, agli anni 50 e 60, fino ad arrivare alla prima metà dei 70. A Melbourne, infatti, erano molto diffusi i cinema che proiettavano film in italiano per, ovviamente, la comunità italiana. Ce n'erano una ventina e nei fine settimana ospitavano famiglie di italiani in cerca di un collegamento culturale ma anche affettivo con la patria lontana.
E non soltanto Melbourne, anche se il podcast si concentra proprio sulla capitale del Victoria, ma anche Sydney, centri regionali del Victoria come Myrtleford o Wangaratta. Insomma, un'esperienza sociale e culturale che andò avanti solidamente per una ventina d'anni abbondante, per poi affievolirsi e terminare proprio con l'avvento di SBS. Li abbiamo uccisi noi, insomma. Però appunto SBS, che permetteva dalla fine degli anni 70 in poi di vedere film stranieri in italiano, soprattutto in televisione, poi anche l'avvento delle videocassette. Insomma, piano piano questi cinema sparirono negli anni 80, ma non si cancellò il loro ricordo.
Tanto da ispirarci a volerne parlare con voi questa mattina. Ne parleremo con i protagonisti del podcast, ma anche con tutti coloro che ci stanno ascoltando. E vi chiediamo, avete dei ricordi da condividere di questi cinema che nei fine settimana radunavano comunque la comunità italiana? Vi piacerebbe che ritornassero? Chiamateci al 1300 799 626, fino alla 9 della costa est, per parlarne con noi, o mandateci anche un messaggino allo 0429 99 6263.
Questa è una delle basi di un film molto caro, uno dei nostri prossimi ospiti, ne parleremo tra poco, Peppino, le modelle e che lalla. Allora, iniziamo la conversazione con la docente italiana della University of Melbourne, Elisabetta Ferrari, che è in diretta con noi. Buongiorno Elisabetta.
Buongiorno.
Buongiorno Barra, buonasera, perché ti trovi in Italia ma comunque hai voluto partecipare e di questo ti ringraziamo, Elisabetta. Allora, intanto facciamo il punto di situazione con questa base che ancora ci scorre sotto. Raccontaci qual era la situazione di intrattenimento per gli italiani a Melbourne negli anni 50.
Beh, negli anni 50, come insomma abbiamo scoperto attraverso questa ricerca, c'erano molti cinema che proiettavano film in italiano, quindi soltanto per la comunità italiana, e secondo me era insomma, attraverso la nostra ricerca abbiamo scoperto che era proprio fantastico l'idea che gli italiani che erano arrivati da poco in Australia potessero avere un posto, un luogo dove ritrovarsi, dove guardare un film insieme, ma anche creare proprio un'esperienza di gruppo, un senso di comunità.
Ecco, ed erano proprio tanti gli italiani che andavano in questi cinema, tant'è che era un business model che si è replicato. Infatti, dove si trovavano questi cinema? Raccontaci un po' dove si trovavano, quanti erano, come si chiamavano?
Metropolitan c'era?
C'era il Metropolitan, che era a Brunswick, ed era uno dei più grandi, infatti. Erano in diverse parti della città, quindi sia nel nord della città che in altri quartieri. Però, ad esempio, come hai detto tu, il Metropolitan è un esempio molto interessante, perché era un cinema degli anni 20-30, quindi un cinema molto grande che aveva quasi 2000 posti e che durante il fine settimana proiettavano un paio di film, e riuscivano appunto ad avere un pubblico molto molto ampio, quasi 2000 persone, che sono tantissime.
Tutto il fine settimana?
Sì, soprattutto il fine settimana, il venerdì e il fine settimana, quindi in genere c'erano due film che venivano proiettati e i film cambiavano un po', c'erano film più, non so, nel pomeriggio più per bambini, film per le famiglie, quindi c'erano varie tipologie, però in genere era durante il fine settimana.
Ecco, io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che vorremmo proprio sentire le vostre opinioni, ma più che altro i vostri ricordi. Visto che appunto è stata questa esperienza fondamentale per chi era arrivato negli anni 50, ma anche negli anni 60, 70, insomma è andata avanti per diversi decenni fino a affievolirsi e poi spegnersi negli anni 80. Insomma, che ricordi avete di questi cinema? Chiamateci al 1300 799 626, oppure potete mandarci un messaggio, un sms allo 0429 996 263. Invece per i giovani, insomma, di più primo pelo, vorreste che un'esperienza del genere ricominciasse? Sarebbe interessante vedere un fenomeno del genere rinascere. Ma Elisabetta, quindi diciamo, erano molto popolari questi cinema?
Sì, molto popolare, anche perché se immaginiamo negli anni 50, 60, ma anche negli anni 70, non c'erano veramente altri modi per poter guardare film in italiano, quindi era la possibilità di vedere film in italiano e poi anche un momento veramente di coesione, un momento di attività sociale per gli italiani che erano da poco arrivati in Australia. E appunto non anche la televisione che già inizia negli anni 50, però è una televisione che è prettamente in lingua inglese, e quindi per molte delle persone che erano emigrate da poco c'era questo problema della lingua. Il cinema italiano diventa proprio un momento di comunità, un momento per ritrovarsi, per guardare, per riconnettersi un po' così con la realtà italiana, cioè dobbiamo pensare che negli anni 50 e 60 si era veramente molto lontani dall'Italia.
Assolutamente. Una domanda che ho per te, Elisabetta: in quegli anni avevano successo anche i club come luoghi di ritrovo per le comunità, anche quella italiana, mentre i club erano più, come posso dire, all'insieme del regionalismo, se non proprio del campanilismo, e in alcuni casi si doveva essere proprio, che ne so, toscani per far parte del Toscana Club. La cosa era diversa ovviamente per il cinema, e come comunicavano, ecco, queste due realtà? C'era un punto d'incontro oppure erano due realtà completamente distinte?
Ma noi abbiamo scoperto che in alcuni club a volte c'erano delle proiezioni di film, però come dicevi tu, il club in genere era proprio più diviso per regioni, mentre il cinema diventa più un momento di sociale per la comunità che abitava in un certo quartiere. Quindi, non lo so, chiaramente nel Metropolitan, ad esempio, che era Brunswick, era soprattutto per le persone che abitavano in quella zona. Sì, quindi hanno, diciamo così, un ruolo un pochino diverso, anche perché secondo me i club avevano anche molti eventi legati appunto alle varie regioni, balli e attività di questo tipo.
Mentre lì si ritrovavano anche persone che magari facevano parte di diversi club, ecco, nei cinema alla fine.
Sì, certo.
Non c'era il regionalismo tipico.
Se Toscana, insomma, si va bene, puoi entrare. Friulano, sì, puoi.
Tutti dentro. Allora, noi tra poco ascolteremo proprio le testimonianze. Prego.
E magari qualche testimonianza, non lo so, potrà dimostrare che questo non è vero. Ma
magari
vero,
qualche cinema invece
che noi abbiamo
fatto
scoperto.
Esatto, il famoso cinema Toscana, nel quale i lombardi non erano benvenuti. Allora, Elisabetta, un'ultimissima domanda: quando esce allora questo podcast? In questi giorni, giusto?
Sì, dovrebbe uscire all'inizio della prossima settimana, ecco. Così mi hanno detto il 15. e quindi è la serie comprende 5 episodi. E cominciamo con il primo, in ogni episodio facciamo delle interviste a varie persone, e nel primo parliamo proprio un po' così in generale di quello che succedeva a Melbourne in quel periodo.
Ecco, tanto ricordiamo anche Melbourne, ma è la vostra ricerca che si occupa di Melbourne, in realtà era un fenomeno che era australiano, giusto?
Sì, noi ci siamo concentrati soprattutto a Melbourne e nel Victoria, però chiaramente in altre parti d'Australia è stato molto simile, ma io sono sicura che anche in altre parti del mondo ci saranno stati ci sia qualcosa di simile nella presenza di cinema italiani, però noi nella nostra ricerca ci siamo concentrati soprattutto con Melbourne.
Allora grazie Elisabetta per essere stata in piedi per parlarci di questo vostro podcast e buonanotte.
Grazie mille a voi.
Grazie. Allora Elisabetta Ferrari, docente di italiano della University of Melbourne, che ci ha parlato di questo podcast Choc Tops and Cassata. Noi vogliamo sentire la vostra opinione. Allora, avete dei ricordi di questi tempi andati? Volete condividerli con noi? Chiamateci al 1300 799 626. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi ritorneremo con un altro degli autori di questo podcast.
Io sono Andrea Pagani insieme a Carlo Orelli, la voce state ascoltando in diretta o in streaming. Stiamo parlando di cinema italiani a Melbourne. Ci è arrivato un messaggio da Rita che ci dice: mi ricordo che quando avevo 9 anni mio padre Nino mi portò al Cinema Italia a vedere Tosca e rimasi innamorata dell'opera. Quindi la stessa cosa che ha fatto Rita, fatela anche voi, raccontateci la vostra storia al 1300 799 626, mandateci anche un messaggino allo 0429 99 5253 o interagite sui nostri canali social. Carlo, quali sono?
0429 996 26.
Chissà che
rifacciamo 0429 996 263.
Ecco, niente 5, solo 6. Le domande sono le seguenti: avete dei ricordi su questi cinema che nel fine settimana radunavano la comunità italiana? Vi piacerebbe che ritornassero? Fatecelo sapere, come detto, anche sui nostri canali social.
Esatto, poi i canali social. Su Facebook Joanne ci scrive in inglese, lo traduco in italiano: questa è una delle mie memorie da bambina, ogni venerdì sera. Invece Daniela scrive: dovrebbero riaprirli. E tra l'altro fanno anche i complimenti a questo podcast. Noi abbiamo detto prima che avremmo avuto un altro degli autori di questo podcast, ed è in diretta con noi il prossimo ospite, Santo Cilauro, comico, sceneggiatore, scrittore, autore dell'indimenticabile The Castle and the Dish. Santo, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, Andrea, come state? Tutto bene?
Benissimo, benissimo, grazie Santo. Allora partiamo subito a bomba, raccontaci le tue esperienze al Cinema Italia, Santo.
Un'esperienza che non ho avuto è andare a vedere Tosca da bambino, perché quando andavo a vedere i film di Franca e Ciccio, e chissà, forse Gianni Morandi avrà cantato Tosca una volta, non so. Penso di no.
Tra parentesi, Gianni Morandi, che poi negli anni 60 praticamente c'era un film di Gianni Morandi ogni 2 settimane, giusto?
Sì, forse ogni settimana.
Ecco.
Le mie memorie sono delle memorie bellissime. Difatti con mio padre abbiamo parlato anche ieri sera, che lui ha 95 anni, parlavamo dei bei tempi e pensavamo, ci ricordavamo delle partite di calcio, le sale da ballo, i cinema locali. Sono sempre occasioni felici, gioiose, e andando al cinema o di venerdì o di sabato, anche di domenica pomeriggio, era sempre un'esperienza proprio briosa, gioiosa. Si andava con i nonni, si andavano con gli zii.
Ma come funzionava, Santo? Cioè, avevi il tuo cinema di fiducia e andavi lì a prescindere, oppure guardavi quale film veniva proiettato e sceglievi?
Veramente non credo che si leggeva al giornale quelle che dovrebbero mostrare. Non mi ricordo mai. Quando andavamo non interessava quello che c'era. Quello che c'era, c'era.
Era il rito.
Sì, veramente. Allora, sapevamo che se era un film, diciamo un musical, diciamo se c'era Morandi che cantava, io di solito dicevo forse io vado a giocare con i miei amici, perché non era la scelta mia. Mia nonna odiava Frank e Ciccio, anche essendo siciliano, li odiava con una passione. Però andavo allo stesso tempo. A me piacevano molto i film dei romani, tipo Ben-Hur, però certo non Ben-Hur, non ho mai fatto vedere Ben-Hur, erano tutti tipo di facsimili di quei film.
Fantastico.
Allora, ognuno aveva i loro gusti, però credo che si andava rarissimo agli altri cinema. Era veramente una cosa del quartiere o della zona. Io non so se sono mai stato al Metropolitan, forse un paio di volte, però per me, dato che ero nato e vivevo dalle parti di Clifton Hill e Collingwood,
quello andavo era il tuo cinema, sì. Ma quindi ognuno sempre stesse facce, quindi te avevi il tuo posto a sedere, salve il signore accanto, il signore davanti.
Sì, dipende anche, perché io da bambino odiavo il fumo, forse c'erano troppi in mia famiglia che fumavano, allora mi dovevo spostare, perché lì nel cinema, certo, in quei tempi si poteva fumare, e mi ricordo che non potevo vedere bene perché venivano le lacrime agli occhi con tutto quel fumo, specialmente quando quando mostravano i film, le pellicole del calcio, perché mio padre mi portava anche lì per vedere i film dei mondiali, per esempio.
Ecco, questo è bellissimo, perché abbiamo detto Tosca, la versione cinematografica, anche la versione cinematografica delle partite di calcio.
Sì.
E tu hai visto Italia-Germania 4-3 tre mesi dopo, perché ci hai messo tre mesi ad arrivare.
La connessione.
Lo so, è un film bellissimo, lunghissimo, molto bello. La fine piace a tutti.
E senti, la tua collezione di poster, che è una collezione di poster bellissima, che viene proprio dal Cinema Italia, ti venne data come pagamento per aver aiutato, dal punto di vista legale, la vendita di questo cinema quando praticamente il Cinema Italia scomparve negli anni '80, ed è stata l'ispirazione per questo podcast. Com'è andata?
Difatti è successo che il proprietario, il leggendario Carmelo Palumbo, Da tanto tempo che era lui il gestore del cinema, ha dovuto eventualmente vendere quando non andava più gente al cinema. Difatti mio nonno era l'ultimo, proprio l'ultimo, di andare al Cinema Italia. Ha dovuto fare la compra e vendita e così mio padre non c'era, che lui è un avvocato, e ha chiesto a me. Però non è che ero avvocato, ero all'università che studiavo, e ho fatto questo lavoro per lui. Alla fine ha dovuto confessare che non aveva soldi e così mi ha detto:
non c'ho una lira.
Non c'ho una lira, però se vuoi puoi prendere quello che vuoi dal cinema, puoi prendere qualunque pellicola, puoi prendere qualunque manifesto, puoi prendere poster, qualunque cosa che vuoi. E così ho svuotato il basement e tutti i poster ce l'ho io. E mi sono preso una copia dell'Italia contro la Germania, l'unica pellicola che mi sono preso.
Senti,
con me.
Santo, dobbiamo salutarti, ma prima vogliamo farti ascoltare questa canzone. Ascolta.
Che la la, che la la, ova dice na cam vola sa, se crede cam faccio sangue amare, se crede cam battisce bombe spare, che la la, che la la.
Ecco, questo è Che la la, che ci hai raccontato che era il tuo film preferito.
Mi sembra o quello o è Tosca, non so se è uno dei miei film preferiti. Guarda, quasi ogni film aveva una canzone esattamente come quella, e difatti quando c'erano questi film e facevano queste canzoni, la gente nel cinema incominciava a cantare. Difatti mi ricordo quando abbiamo visto l'Italia contro Germania, abbiamo tutti cantato l'inno nazionale al principio, ci siamo messi in piedi a cantare l'inno.
Ma nessuno sapeva come era finita la partita? Cioè, com'è?
No, non nessuno, erano nervosissimi, mi ricordo al principio, ma che fumavano davanti, dicevano questi tedeschi sono difficili, sai, sono difficili.
Squadraccia.
Beh, allora, comunque possiamo confermarlo, si è vinto. Allora, Santo, grazie per essere stato con noi questa mattina, una buona giornata e un bocca al lupo per il vostro podcast. podcast.
Grazie a voi, grazie a voi, arrivederci.
Ringraziamo allora Santo Cilauro e siamo giunti alle 8.55, ma abbiamo anche un altro ospite in linea, si chiama Carlo Zeccola, in questo momento in Francia, quindi anche a lui grazie per essere sempre sveglio per partecipare al programma di oggi. Carlo, buongiorno, barra buonasera.
Buon nuit da Francia.
Allora, quello degli Zeccola è un nome molto importante per il cinema di Melbourne. Adesso Antonio Zeccola gestisce il cinema Como, ma negli anni 50 e 60 che cinema aveva la famiglia? Insomma, com'è la storia degli Zeccola?
Allora, da dove posso incominciare? Dirò che Giovanni Zeccola, il mio zio, ha iniziato a far vedere i film. Anzi, andiamo ancora prima, che lui era un gelatario, ok? Allora vendeva i gelati e poi lo chiamavano l'ugelader e poi è diventato, ha iniziato a fare vedere i film nel nostro paese che si chiama Muro Lucano, che è un'oretta da Napoli, diciamo, andando sud in Basilicata. E lì faceva vedere i film e poi è emigrato in Australia e ha iniziato a far vedere i film a Noble Park, che è un luogo di vicino a Dandenong, fuori di Melbourne. I figli hanno incominciato anche a far vedere i film e dirò Antonio, Franco e Vincenzo hanno iniziato dei cinema, anche Pierino, dei fratelli, e Metropolitan era una di queste sale.
Il Metropolitan era a Brunswick ed era un cinema fantastico e che poi è stato abbattuto, non c'è più niente adesso.
Sì, 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 era bellissimo. Al momento è un supermercato indipendente, completamente è stato distrutto perché apparentemente c'erano dei problemi strutturale. Allora è stato l'hanno buttato giù, però era una sala bellissima, proprio Art Deco, e penso che aveva una capacità di 1800 persone, allora era abbastanza grande. Lo so che uno dei film che hanno facevano vedere, uno dei film che era più popolare, diciamo, era Rocky, il film Rocky.
Ah, la saga di Rocky.
Che conosciamo bene, non era proprio un film italiano, un film doppiato in italiano, però era un film americano, diciamo.
Quello che secondo te ha avuto più successo fu Rocky o ci sono anche state altre sorprese, film che non ti aspettavi che poi hanno avuto un gran successo?
Le tre film più popolari, diciamo, erano le melodrammi strappalacrime, come Piange il telefono con
Amedeo Nazzari.
Piange il telefono.
Il film religiosi come i Dieci Comandamenti.
Oh, sì.
Come diceva Santo, i film dei gladiatori.
Tu hai fatto in tempo ad andare a vedere qualche film?
Io?
Sì.
No, io sono troppo giovane perché queste sono diciamo storie che mi ha detto papà e il mio fratello anche che però io non ci sono mai stato al Metropolitan perché sono nato dopo l'hanno buttato
dopo la chiusura,
giù, però,
esatto.
Però diciamo che fa parte della storia della nostra famiglia, è qualcosa che ci parliamo sempre.
E che continua la famiglia a organizzare tutti gli anni, poi l'Italian Film Festival. Quindi.
Esatto, esattamente, sì, sempre è una cosa che tutti teniamo vicino al cuore.
Allora sì, Carlo Zeccola, grazie per averci raccontato queste storie e grazie per essere stato con noi fino a quest'ora. Una buona notte per te.
Grazie, grazie a voi.
Ringraziamo quindi Carlo Zeccola, il cui contributo chiude questa prima ora di programma, però come sempre ce n'è una seconda aperta con l'aggiornamento delle notizie. Diamo la linea quindi a Dario Castaldo e noi ci ritroviamo tra poco.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.